La crisi dell'impero romano d'Occidente inizia già a partire dal III secolo d.C., quando iniziano le invasioni dei popoli barbarici nomadi, i Germani, i Vandali, i Goti e i Franchi. Entra in crisi quel sistema latifondistico e schiavistico su cui si era strutturato l'organismo dell'immenso impero romano. E prima di tutto il più grosso problema è quello della difesa dei confini, un problema militare ma anche economico, cioè sempre più un peso fiscale che porta alla svalutazione della moneta, proprio alla coniazione di monete con minor quantità di oro e di argento, un rialzo dei prezzi e la resa degli scambi commerciali sempre più difficili, fino al 476, quando cade l'impero romano d'Occidente, mentre Bisanzio e l'impero romano d'Oriente dureranno fino al 1453 con l'invasione dei turchi. Tra il VI e il X secolo nascono in Europa i regni romano-barbarici e tra il VII e il IX secolo si sviluppa l'Islam a partire dalla predicazione di Maometto che occupa un terreno vastissimo dalla Spagna fino all'Indo. L'età medievale è caratterizzata dall'Europa cristiana, dall'impero bizantino e dall'Islam. In Europa, tra il VI e il X secolo, il cosiddetto Alto Medioevo vede il crollo del sistema agricolo e commerciale per la sopravvivenza di una mera agricoltura di sussistenza. La popolazione è costretta a lasciare le città che pian piano declineranno e portando con sé la frantumazione del potere politico. Questo porterà anche a una integrazione tra le tradizioni romane classiche e quelle barbariche. In questa situazione di caos, portata dalle guerre e dagli spostamenti di queste popolazioni nomade, la Chiesa cattolica rimane l'unico fattore di continuità, l'unica sicurezza, l'aiuto, l'unico elemento culturale. Quella Chiesa che era iniziata nel 313 con l'editto di Costantino che aveva sancito la libertà di culto per tutte le religioni e che solo nel 380 con l'editto di Tessalonica di Teodosio I era stata dichiarata il cristianesimo religione di Stato, ora nel III secolo d.C., prima in Oriente e poi in Occidente e in Europa, con il fenomeno del monachesimo diventa l'elemento pregnante attorno al quale si sviluppa l'economia, la spiritualità e la politica dell'Alto Medioevo. Tre anni dopo la morte di Giustiniano, nell'inverno del 568, il freddo inverno gela le rive del fiume Reno e questo permette ai Longobardi di oltrepassare quello sbarramento naturale che era sempre stata una barriera difensiva per i romani e di arrivare in Italia. L'Italia verrà pian piano conquistata e solamente nel 751 il re longobardo Liutprando riuscirà a conquistare Ravenna. L'Italia sarà caratterizzata dal dominio longobardo nella parte settentrionale più i ducati di Spoleto e di Benevento, mentre una fascia centrale rimane ancora per lungo tempo sotto il dominio bizantino e di Ravenna fino alla sua completa occupazione. Queste popolazioni longobarde sono prive di una cultura urbana o di una cultura figurativa, pittorica e scultorea come quella classica e quindi si impossessano pian piano di quella romana, dando vita però a delle soluzioni eterogenee, fantasiose, a volte anche bizzarre ed insolite, dovute da una parte alla carenza di tecnica e dall'altra parte all'interpretazione di canoni e di motivi compositivi romani in maniera però molto particolare. Se non sono degli eccellenti lavoratori, sono però molto abili nella lavorazione del metallo e in questo periodo, in questi secoli, difatti vediamo lo sviluppo, la moltiplicazione di oggetti di piccola fattura metallica, spesso caratterizzati da una decorazione a intreccio, magari con figure di animali stilizzati oppure croci in lamine d'oro, ad esempio nei gioielli o nelle fibule che sono diffusissime perché non esistevano le cerniere, i bottoni e quindi le fibule erano delle spille più o meno ornate per poter chiudere i vestiti. E queste fibule, quelle più belle, venivano riccamente decorate e abbellite con la lavorazione metallica. E poi molti di questi gioielli erano fatti con la tecnica del cloisonné, che è la stessa tecnica che verrà poi adottata più tardi nel romanico e nel gotico per le vetrate delle chiese. Sono delle parti vitree colorate, tenuto insieme del metallo fuso, per le vetrate si utilizzerà il piombo, su una struttura più resistente di ferro modellato. La conversione al cattolicesimo avviene con Teodolinda e questo porta a un avvicinamento all'arte bizantina sicuramente più raffinata. I monumenti romani vengono o abbandonati, e questo li porta alla loro devastazione, al loro degrado, oppure vengono trasformati e la loro trasformazione in realtà permetterà a loro di essere conservati, come è accaduto per il Pantheon, che viene trasformata nella Chiesa dei Santi Martiri, rimanendo fondamentalmente intatta fino a oggi, oppure il Teatro Marcello che diventa da teatro un palazzo residenziale. In altre città d'Italia vediamo per esempio a Lucca l'anfiteatro che è divenuto una piazza. Ancora oggi questa piazza è circondata da degli edifici in una disposizione chiaramente ellittica, riprende proprio la conformazione dell'anfiteatro originale. La stessa cosa la possiamo trovare in Piemonte, a Pollenzo, dove c'è una piazza che ha la tipica conformazione dell'anfiteatro. Un tipico esempio dell'architettura longobarda è rappresentato dalla chiesa di Santa Sofia Benevento, costruita nel 760 d.C. da Arechi II come cappella di palazzo, un riferimento a Santa Sofia di Costantinopoli, all'Agia Sofia, la sapienza divina. È una pianta centrale a forma di stella con tre piccole absidi, decisamente insolita, con questo doppio deambulatorio poligonale che segue la forma della stella, ma avendo una sua spazialità più ampia al centro, dove ci sono le sei colonne a delimitare il deambulatorio, e invece nella parte più periferica, tra il muro di confine della chiesa e i pilastri che seguono, dovendo incastrarsi nella parte più stretta appunto di questa chiesa. Le colonne sono con dei capitelli corinzi e anche se la forma ci sembra tutto sommato bizzarra, insolita, forse motivata da una conoscenza inferiore delle tecniche costruttive, in realtà questo non ci deve trarre in inganno, perché l'articolazione delle volte del deambulatorio, delle volte a crociera fra di loro, è ancora più difficile nel caso in cui vi sia una forma così irregolare, perché la centina, cioè la struttura di legno costruita per sorreggere la volta, deve inclinarsi a secondo della forma del deambulatorio e quindi in questo caso deve continuamente inclinarsi al passaggio di una campata all'altra, cioè tra una colonna e un pilastro, da una colonna e un pilastro, fino ad arrivare poi allo spazio centrale sormontato dalla cupola. Molto interessanti, anche se purtroppo ne sono rimaste delle piccole tracce nelle absidi, degli affreschi che rappresentavano con alcuni episodi del Vangelo di Luca. Il frontale di Agilulfo viene iniziato nel VII secolo, è un bronzo a sbalzo dorato, oggi si trova a Firenze, al Museo Nazionale del Bargello. In origine questa lamina sbalzata era montata sulla parte frontale di un elmo e rappresentava Agilulfo, re dei Longobardi, tra il 591 e il 616, seduto sul trono, mentre al suo fianco ci sono due guardie armate di lancia e di scudo. La figura di Agilulfo è identificata da una scritta che sta al di sopra, che riporta al nostro signore re Agilulfo. Agilulfo tiene una spada e porta la mano destra al petto, in segno di colui che sta parlando, che si sta rivolgendo alla folla, che sta facendo un discorso politico, una rappresentazione che avevamo già visto anche nella più importante classicità romana, per esempio nella statua di Augusto di Prina Porta, oppure nel bassorilievo di Costantino, nell'arco di Costantino. A destra e a sinistra ci sono due figure con le gambe a compasso, cioè con le gambe che danno l'idea di volersi muovere, che queste figure si stiano spostando, che forse volano, e queste portano una cornucoppia, cioè un corno con fiori e frutti, simboli di abbondanza, quindi di ricchezza che viene donata al sovrano. Simbolo analogo lo avevamo visto nella placchetta Barberini, sotto una figura femminile portava i frutti della terra al sovrano sul cavallo, e poi l'altro personaggio invece porta il labaro, l'insegna dell'esercito romano, sulla quale c'è la scritta Victuria. In realtà qui c'è un errore di traduzione dal latino, che sarebbe Victoria. E vediamo come c'è quindi questa volontà di utilizzare le tradizioni, la lingua latina, a volte però commettendo dei grossolani errori. Poi ci sono due offerenti che portano delle corone sormontate da delle croci, e infine all'estrema destra e all'estrema sinistra due torri che simboleggiano idealmente il palazzo o forse la città in cui l'evento si è svolto. L'evento non sappiamo con certezza che cosa sia, ma è evidentemente un'esaltazione della forza militare di Agilulfo e potrebbe essere riferito alla celebrazione del 603, anno in cui Agilulfo aveva conquistato alcune città settentrionali precedentemente occupate dai bizantini. La copertina dell'Evangelario di Teodolinda risale al VII secolo ed è legno rivestito di lamine d'oro, smalzi e pietre preziose, vetrine e cammei. È grande 34 x 26 cm circa e oggi si trova a Monza, nel tesoro della Basilica di San Giovanni Battista. A farlo realizzare, a donarlo, è stata Teodolinda, la moglie di Agilulfo, che lo ha donato appunto alla Basilica di San Giovanni Battista, basilica da lei stessa fondata. Insieme a questo sappiamo che regalò anche delle corone votive con delle croci pendenti. È una copertina molto elaborata, con una cornice con alveoli che contengono granati, una croce che si allarga alle sue estremità, quindi con queste braccia espanse, ricoperte da smalti e da pietre preziose. E poi vi sono delle lamelle orizzontali con delle iscrizioni che ricordano la fondazione della basilica. Nei quattro spazi ai lati della croce vi sono incastonati dei cammei bordati da delle cornicette a squadra a forma di L, e questi cammei contengono dei volti antichi che non rappresentano delle persone specifiche, probabilmente sono anche dei materiali di recupero, ma sono collocati qui perché esaltano la preziosità dell'oggetto, lo rendono più importante, più ricco. Potrebbe anche essere stato un dono che Teodolinda ha ricevuto nel 603 da Papa Gregorio Magno, perché la decorazione così raffinata, così realizzata con grande capacità artistica, risente sicuramente della tradizione antica e bizantina, e quindi potrebbe arrivare proprio da Roma. Un'altra opera molto interessante è il Reliquiario del Presepe del VII-VIII secolo. È un oggetto di legno rivestito di lamine d'argento lavorate a sbalzo, che si trova a Vercelli nel Museo del Tesoro del Duomo. È alto 12,5 cm, largo 12,5 cm, quindi un piccolo oggetto, un reliquiario a borsa, come venivano definiti, cioè una sorta di cassetta col coperchio a spioventi, e dotato ai lati di un paio di anelli per poterlo agganciare con delle catene o delle fibbie e poterlo trasportare durante le processioni o particolari celebrazioni. Questo reliquiario ospitava più reliquie, quelle del Santo Presepe, appunto da cui prende il nome, ma anche quelle del Santo Sepolcro e la pietra su cui fu lapidato Sant'Eusebio. Le decorazioni a sbalzo sono caratterizzate da questo cordone che corre lungo tutti i bordi dell'oggetto, e poi sul suo soperchio, cioè sulla parte superiore, ci sono dei medaglioni con la rappresentazione di alcuni animali fantastici affiancati a dei calchi di monete di imperatori del IV secolo. Individuiamo questa usanza che porta a mischiare dei motivi e delle tradizioni di aree, di culture, di influenze anche molto lontane fra di loro, addirittura dei riferimenti pagani a degli animali appunto fantastici come le sirene, i grifoni o altri animali che non fanno parte dell'iconografia o della simbologia cristiana, ma che vengono ugualmente utilizzati proprio per la loro capacità di abbellire, di arricchire l'oggetto rendendolo più prezioso e pregiato. I Longobardi giunsero in Italia valicando le Alpi orientali del Friuli e Cividale, vicino a Udine, quindi questa zona è ricchissima di elementi, oggetti, architetture che rimandano appunto a quegli avvenimenti, a quella tradizione. Tanto è vero che Cividale è considerato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 2011. In particolare a Cividale del Friuli, nel Museo Cristiano, è conservato un bellissimo altare che si chiama l'Altare di Racis, costruito tra il 737 e il 744 in pietra del Carso, e offerto da Racis, il duca del Friuli, per la chiesa di San Giovanni Battista. Quest'offerta ci viene ricordata perché vi è un'iscrizione in alto, lungo i bordi, che ricorda proprio il dono del duca. Adornato l'altare con un bel tegurio, tecuro pulcro, cioè un coronamento marmoreo simile a quello che ritroviamo anche nel fonte battesimale di Callisto, che si trova sempre a Cividale del Friuli. Questo altare è fondamentalmente un parallelepipedo, le cui quattro facce laterali sono completamente decorate in bassorilievo. Sul fronte, quindi sulla faccia più importante, è rappresentata la maestà del Signore, la Maiestas Domini. E in particolare noi vediamo che sono rappresentati quattro angeli con delle grandi ali su cui ci sono degli occhi, rappresentano quindi dei cherubini. Gli occhi rappresentano la capacità di vedere il futuro, la preveggenza che di solito è associata ai cherubini. E questi angeli, questi cherubini, tengono una mandorla di forme vegetali che attorni alla figura di Cristo. Ma per poter volare, occupare lo spazio e tenere nello stesso istante, nello stesso momento, questa mandorla di luce, devono allungare le proprie braccia che a questo punto ci appaiono come sproporzionate, decisamente sproporzionate, soprattutto le mani diventano quasi mostruose. E questo ci indica proprio come c'è da parte dell'artista la tendenza, la ricerca di equilibrio, di proporzione, di occupare gli spazi, ma anche una mancanza tecnica, l'incapacità di gestire le proporzioni anatomiche per arrivare appunto al suo obiettivo. Al centro vediamo la figura di Cristo imberbe, e questa di nuovo è una citazione classica. Proprio all'inizio della cristianità vedevamo spesso utilizzare la figura di Cristo Apollinea per un'associazione tra Gesù e Apollo, che nella mitologia è colui che porta, è la divinità che porta il carro del sole, no? Dalla mattina alla sera, e rappresenta quindi il passare del giorno, così come Cristo risorge e quindi passa dalla notte al giorno. In questo caso, però, il confronto Cristo-Apollo diventa quasi un po' forzato, anche perché sono passati ormai dei secoli dall'inizio del cristianesimo. Nella parte più alta della mandorla vediamo di nuovo due cherubini e poi sopra la mano di Dio, Dexterea Dei, la mano destra di Dio, che è il segno della presenza dell'Eterno, dell'onniscienza e della presenza in ogni luogo di Dio. La mandorla di luce, che troveremo poi in altre rappresentazioni, di solito appunto è rappresentata come una sorta di aureola, di splendore, qua invece diventa un oggetto concreto fatto da queste foglie che diventano di nuovo, si trasformano di nuovo in elemento decorativo. E poi vedete che negli spazi lasciati liberi dalle ali, dalle braccia, dai corpi dei personaggi sono inseriti delle figure floreali o delle stelle che altro non sono che il cosiddetto horror vacui. L'horror vacui, cioè la paura del vuoto, è uno stile tipico, un elemento tipico che ritroviamo nella decorazione dell'arte longobarda. E c'è il desiderio di riempire con dettagli, con elementi anche minuti, proprio per poter abbellire, per aggiungere decorazione, ma che in realtà non riesce a risolvere un problema compositivo che sta alla base o che magari è legato alla proporzionalità anatomica rappresentata. Su un lato abbiamo la Visitazione, cioè l'incontro tra Maria e Santa Elisabetta. Maria è segnata sulla fronte da una piccola croce che la distingue, la identifica, e vediamo come le due figure, per potersi abbracciare, deformano le loro braccia, che diventano decisamente sproporzionate, lunghissime. Avevamo già visto una simbologia simile nella tetrarchia, nel gruppo dei tetrarchi, dove l'Augusto deforma il proprio braccio per poter dare potere, condividere potere con il Cesare. Qui però è ancora più evidente la cosa. E si nota anche come l'artista abbia tentato di tripartire la superficie, la formella, con tre archi, in modo da collocare in ognuno di questi archi un personaggio, ma poi, volendo dare più importanza ai due personaggi e non al terzo arco, questo terzo arco è diventato più stretto e più basso, e all'interno di questo ha inserito una pianta, che di nuovo è un elemento decorativo. Diventa quasi però un po' stonante con il resto della figura. Sull'altro lato invece abbiamo l'Adorazione dei Magi, in cui vediamo Maria seduta su un trono che sembra, è talmente stilizzato da sembrare quasi una sedia, il bambino gli sta in braccio e di fronte a lei ci sono i tre re magi che gli portano dei doni, mentre un angelo in alto li sovrasta, ma è in una posizione anche questa un po' infantile, pupazzettistica, sembra quasi svolazzare perché è attaccato con una corda, poco credibile. Molto interessante è anche la forma con cui è stato rappresentato il trono stesso. Vedete che Maria è seduta sul trono e il trono è visto di fianco, perché Maria si rivolge verso i tre re magi che sono di fronte a lei. Nello stesso tempo però Maria vuole essere rappresentata anche rivolta verso di noi, che siamo gli astanti, siamo coloro che guardano l'opera, che ne sono i fruitori. Ed ecco che allora lei gira la testa, esattamente come Gesù bambino, girano la testa verso di noi, e anche lo schienale del trono, cioè quel semicerchio che vedete sopra la testa di Maria, è girato verso di noi, come per giustificare la posizione di Maria. Quindi in realtà il trono è disegnato in due modi diversi contemporaneamente, sia di profilo che di fronte, a seconda di come lo vediamo. C'è l'horror vacui, perché vedete che ci sono delle formelle, dei fiori, delle figure che vanno a riempire gli spazi lasciati vuoti, ma l'horror vacui qui è ancora più forte in quei tre cerchi, in quei tre fiori che ci sono in basso, e che in realtà non fanno altro che giustificare la posizione più alta dei personaggi. Diventano quasi il terreno, diventano la concretizzazione del suolo su cui appoggia l'altare e i tre re magi. Infine sul retro ci sono delle croci gemmate a braccia espanse e l'apertura dove inserire le reliquie dei santi che erano custodite in questo altare, la Fenestella Confessionis. Sappiamo che tutti questi marmi, che oggi ci appaiono di questo colore rossiccio, in realtà in origine erano colorati perché durante un restauro recente sono stati trovate delle polveri di pigmenti colorati, della lacca rossa, dell'azzurrite, del blu cinabro, dell'indaco. E questo ci testimonia appunto come queste opere, che come vedremo anche in altri esempi, fossero dipinte per essere più sgargianti, più accese, più accattivanti. Il tempietto di Santa Maria in Valle sorge a Cividale del Friuli, presso Udine, e probabilmente è dell'VIII-IX secolo. Costruito lungo la riva rocciosa del fiume Natisone, era stato eretto all'interno della Gastaldaga, cioè la residenza del Gastaldo, il rappresentante del re. È costituito da un'aula quadrata alta 10 metri, coperta con una volta a crociera, mentre il presbiterio è più basso, coperto da tre volte a botte, sorretto da architravi e da coppie di colonne di marmi di rimpiego, anche perché in questo periodo il materiale primario di lavorazione è molto scarso, non ci sono cave, ma ci sono invece moltissimi monumenti abbandonati dell'epoca romana che quindi vengono riimpiegati. In origine era riccamente decorata con marmi anche per i primi metri, i primi 3 metri di altezza, e poi mosaici, affreschi che oggi purtroppo sono andati praticamente perduti. Molto ben conservate e interessanti le decorazioni che si trovano in controfacciata realizzate in stucco. Ci sono due fregi paralleli con dei fiori, ognuno caratterizzato da 8 petali che contenevano delle piccole ampolle di vetro. E poi la grande finestra con due semicolonne dai capitelli corinzi e che sorreggono l'archetto che sovrasta la finestra stessa. Su una spalla interna della finestra è inciso il nome Paganus, che probabilmente era il nome di uno degli artisti che aveva realizzato questo stucco. È una cosa molto rara conoscere il nome dell'artista, lo incominceremo a vedere con l'altare di Sant'Ambrogio, poi nel romanico, ma altrimenti in questi secoli l'artista era considerato più che altro che un abile artigiano e il suo nome non veniva conservato, non veniva tramandato. Al di fianco della finestra ci sono sei sante. Quelle più vicine alla finestra sono vestite con una tunica e un velo leggero e sono leggermente girate verso la finestra con le mani in segno di devozione, cioè indicano l'uscita. Voi cristiani che avete ricevuto la parola di Dio, avete ricevuto il messaggio del Signore, ora andate nel mondo, attraversate quella porta, ricordiamoci che siamo in controfacciata, quindi uscite, andate nel mondo a portare la parola di Dio. Le altre quattro sante, due a destra e due a sinistra, sono invece in posizione frontale, hanno degli abiti raffinati con dei diademi sul capo e nelle loro mani tengono una croce e una corona. Tutte queste statue in origine erano colorate. È molto interessante e particolare la verticalità che assumono queste figure. Probabilmente è dovuto nuovamente a un problema di horror vacui, cioè l'altezza che c'era tra la cornice inferiore, che stava al di sopra dell'arco della porta d'ingresso, e la cornice superiore che sta al di sopra dell'arco della finestra, questa distanza tra le due cornici decorate è molto alta e quindi le sei figure che venivano qui inserite dovevano occupare tutto questo spazio, questa dimensione. Per occuparlo sono state allungate proprio con la necessità di occupare il più possibile lo spazio, la superficie. E quindi diventa un horror vacui un po' particolare, ma sempre in qualche modo dovuto a questa incapacità di gestire gli spazi, di andare a organizzare, progettare una decorazione più articolata, più complessa, che avesse risolto il problema in maniera più interessante e più bilanciato. Sopra la porta d'ingresso vi è un archivolto, anche questo decorato in stucco, con delle cornici floreali, con dei grappoli e delle foglie di vite, simbolo ovviamente del sangue di Cristo, realizzato attraverso la tecnica del traforo, quindi non con la scappellatura, ma con la modellazione prima dello stucco e poi la traforazione a trapano. Il tempietto del Clitunno del IV-XII secolo, è molto incerta la sua datazione, si trova a Campello sul Clitunno, vicino a Perugia. Sorgeva sul percorso dell'antica via Flaminia, quindi un punto di passaggio molto importante in Umbria, a nord di Spoleto. È un tempietto costruito su uno schema classico, anche se molto piccolo, è un tempio corinzio, e però la facciata subito ci induce in dubbio, perché vediamo che da una parte è caratterizzato da quattro colonne, quindi dovrebbe riprendere il modello del tempio tetrastilo, ma vediamo che la colonne più esterne, quella a destra e a sinistra, che tra l'altro sono le colonne tortili, quindi che si differenziano da quelle centrali, sono addossate, appoggiate alle pareti, che diventano decorate come una specie di pilastro o di parasta finale. E quindi in questo caso dovrebbe essere un tempio in antis. Quindi è un tipico esempio di elaborazione di un modello classico che però mischia e fonde insieme diversi stilemi, dando vita a una forma assolutamente inusitata e particolare. Anche l'alto podio, l'alto basamento è probabilmente un riferimento al crepidome etrusco, del tempio etrusco più che quello greco. È molto piccolo. Probabilmente perché in origine era probabilmente un oratorio funebre, dedicato ai duchi di Spoleto, che lo utilizzavano appunto come luogo di preghiera. Il frontone è caratterizzato da un monogramma della croce costantiniana e da dei girali di vite che sono dei riferimenti alle decorazioni che ritroviamo anche nel Pantheon. Che fosse un esempio di elaborazione classica molto molto attinente, molto vicino ai modelli classici, è evidente anche dal fatto che uno dei più grandi artisti del manierismo, quindi del Cinquecento, Andrea Palladio, lo scambiò proprio per un'opera classica e realizzò dei rilievi, dei disegni che poi pubblicherà nel suo libro più importante, I Quattro Libri dell'Architettura, pubblicato nel 1570 a Venezia.